Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Natalità record negativo in Italia secondo l'Istat, in calo anche i nati da genitori stranieri. Migranti, in Consiglio dei Ministri oggi un nuovo decreto sui paesi sicuri. Meloni, andiamo avanti spinti dai cittadini. Israele pronto un piano per la soluzione del conflitto in Libano, Blinken torna in Medio Oriente. Oltre 3.000 evacuati in Emilia Romagna per il maltempo, esonda un torrente nel Calabrese. Formula 1, trionfo Ferrari a Austin, Leclerc si avvicina alla vetta della classifica, piloti Serie A, stasera il posticipo Verona-Monza. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano il nuovo ribasso per quanto riguarda la natalità in Italia. Nel 2023 le nuove nascite sono scese a 379.000, 13.000 in meno rispetto all'anno precedente, un calo che sta proseguendo anche nel 2024 secondo l'Istat. Sentiamo.
Nel 2023 le nascite sono scese a 379.890, 13.000 in meno rispetto al 2022, in calo del 3,4% sull'anno precedente. Lo dice l'Istat nel rapporto sulla natalità e fecondità della popolazione residente, un trend che si conferma anche nel 2024. In base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio, le nascite sono 4.600 in meno rispetto al 2023. Scende anche il numero medio di figli per donna. Nel 2023 si attesta a 1,20, in flessione sul 2022. La fecondità sembra non risollevarsi finora neanche nel 2024. L'età media delle madri, inoltre, alla nascita del primo figlio è pari a 31,7 anni, stabile rispetto all'anno precedente, mentre sale al 42,4% la percentuale di nascite fuori dal matrimonio. In calo in Italia, infine, anche il numero di nati da genitori stranieri. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La politica adesso con lo scontro tra il governo e la magistratura sui migranti dopo la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento di 12 persone provenienti da Egitto e Bangladesh all'interno del CPR in Albania. Oggi in Consiglio dei Ministri il governo porterà un nuovo decreto per provare a restringere la discrezionalità dei giudici.
Giorgia Meloni torna ad intervenire sui social alla vigilia del secondo anniversario del suo governo. Finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione per realizzare il nostro programma, afferma la Premier. Parole che arrivano dopo giorni di forti tensioni con la magistratura, ad innescarle la sentenza che ha detto no al trattenimento dei migranti nei centri in Albania, questione sulla quale nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri proverà a mettere mano con un decreto. Ad alimentare polemiche sono anche le dichiarazioni del presidente del Senato La Russa, che non ha escluso una modifica della Costituzione per meglio definire i ruoli della politica e della magistratura. Vogliono cancellare la separazione dei poteri, ribatte preoccupata la segretaria del PD Schlein. Dalla Lega intanto Salvini si schiera a fianco di Meloni attaccando il magistrato autore dell'email contro la Premier. Non dovrebbe stare al suo posto, dice il leader del Carroccio. Non vogliamo uno scontro con il governo, ma solo difendere la nostra autonomia, afferma invece il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Santa Lucia, il quale ripete poi che nella sentenza sui centri in Albania sono state solo applicate le regole europee. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
All'estero adesso, in Medio Oriente, ci sarebbe un piano per una soluzione diplomatica del conflitto con il Libano presentato da Israele agli Stati Uniti. Intanto oggi il ministro degli esteri Tajani sarà in Israele, poi in Palestina.
Nessuna alternativa alla risoluzione 1701, così il primo ministro libanese Mikati spazza via ogni richiesta in più portata avanti da Israele per arrivare ad un cessate il fuoco. La risoluzione prevede che sia una missione ONU incaricata del mantenimento della pace lungo il confine tra Israele e Libano. Il governo Netanyahu aveva invece richiesto nella sua bozza di essere forza attiva affinché Hezbollah non si riarmi e aveva chiesto anche la libertà di operare nello spazio aereo libanese. libanese. Nonostante queste fratture, la diplomazia continua a lavorare. In questo senso va letto anche il nuovo tour tra Israele e paesi arabi del segretario di Stato americano Blinken, che parte oggi. Il bisogno di una tregua a Gaza al centro anche della visita del nostro ministro degli esteri Tajani. Vanno avanti gli attacchi, sono 11 bombardamenti israeliani tra ieri sera e questa mattina sul Libano, tra gli obiettivi anche l'aeroporto di Beirut, attacchi in risposta ai circa 70 razzi che Hezbollah ha lanciato ieri. Mentre a Beit Lahia, nel nord della striscia, continuano le ricerche di dispersi sotto le macerie del bombardamento israeliano che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso 73 persone. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci porta in Italia con le conseguenze del maltempo, anche se a dire la verità anche oggi ci sarà una nuova allerta arancione in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Sono intanto però 3.000 le persone evacuate in Emilia-Romagna, la zona più colpita, soprattutto ieri quella del Bolognese, e oggi un'esondazione c'è stata anche in Calabria, nel Catanzarese. Sentiamo.
La Procura di Bologna ha ricevuto dai carabinieri l'informativa sulla morte di Simone Farinelli, il ventenne deceduto sabato nei pressi di Botteghino di Zocca, travolto dalla furia del rio Caurinzano. Aperta dunque un'inchiesta contro ignoti, come da prassi in questi casi. Non risulta invece aperta al momento nessuna inchiesta sull'alluvione che ha colpito il territorio bolognese. Nel capoluogo traffico in tilt tra strade chiuse per gli allagamenti e cantieri del tram, a Bentivoglio ospedale evacuato, situazione critica su tutto l'Appennino. Anche nel resto dell'Emilia ci sono molte criticità, a Modena allagamenti in strade e abitazioni con decine di persone evacuate, nel Reggiano il crostolo ha rotto gli argini creando enormi disagi. La piena del Reno oggi è il transito nel tratto arginato di valle con livelli al colmo superiori alle soglie 3, mentre le piene sui relativi affluenti sono tutte in decrescita. Le piene di Secchio e Panaro invece stanno defluendo con livelli prossimi alle soglie 3 alla confluenza nel Po, che a sua volta nel tratto emiliano presenta colmi che si attestano su livelli elevati. Nelle prossime ore non si prevedono precipitazioni significative su tutto il territorio regionale. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
È un film già visto e che probabilmente rivedremo spesso. Il nuovo clima degli anni 2000, quello che passa dalla siccità alle alluvioni, si abbatte anche sul sud. In Calabria situazione critica nell'Ametino, la statale dei due mari, arteria strategica che collega Lamezia Terme con Catanzaro, è chiusa per il cedimento del piano stradale. Un'auto è stata inghiottita dalla voragine provocata dalle piogge, salvo il conducente. Isolato il comune di San Pietro a Maida per le inondazione di un torrente, le strade sono un disastro, tante le segnalazioni di case allagate, ha fatto sapere il sindaco. Maltempo, frane e interruzioni stradali anche a Reggio Calabria. In Sicilia si è passati dalla disperazione per la siccità a quella per un'alluvione che ha spazzato raccolti e impianti agricoli come Allicata nell'Agrigentino. Senza aiuti l'agricoltura potrà considerarsi morta, dice il primo cittadino Angelo Balsamo, e il presidente dell'ANBI Francesco Vincenzi ha lanciato una appello alla politica per porre in maniera unitaria la sicurezza idrogeologica come priorità. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo all'estero, in Moldavia, con il doppio voto, il referendum sull'adesione all'Unione Europea in Costituzione e poi le elezioni presidenziali. Sentiamo com'è andata.
Dopo un estenuante testa a testa, Chisinau dichiara la vittoria del sì al referendum pro UE. Per far vincere i filoeuropeisti capeggiati dalla presidente Sandu sono serviti i voti della diaspora, tradizionalmente interessata a mantenere e rafforzare i rapporti con i paesi dell'Unione Europea, punto di approdo per un paese che ha meno di 2,5 milioni di abitanti, un terzo dei quali lavorano all'estero. Il colpo di reni filoeuropeista alimenta dubbi, indispettisce Mosca, che denuncia anomalie per l'andamento dello scrutinio. Parere ovviamente opposto quello di Siegfried Muresan, eurodeputato romeno a capo della delegazione per i rapporti tra il Parlamento europeo e la Moldova. La Russia, ha detto, ha usato la disinformazione, le fake news e la corruzione per ostacolare ripetutamente il processo in Moldavia, ma oggi possiamo dire che ha fallito. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Maria Rosaria Boccia risulta indagata per truffa dalla procura di Pisa, lo conferma dopo alcune anticipazioni dei giornali la procura di Pisa, la procuratrice Teresa Angela Camelio, con una nota precisando che i fatti riguardano la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile avvenuta nel 2021. Arriva oggi in Parlamento la manovra economica, il cui testo è alle prese con le ultime limature, e di manovre si è parlato oggi anche all'Assemblea di Assolombarda a Milano. Sentiamo.
Per le imprese in manovra c'è poco, ma il taglio strutturale del cuneo fiscale è una misura positiva verso un alleggerimento delle imposte che in Italia dal 2006 hanno un'incidenza sul PIL superiore a quella dei partner UE, e la promozione a metà sulla legge di bilancio in itinere da parte del presidente di Assolombarda Alessandro Spada in occasione dell'Assemblea Generale 2024 che si è svolta all'Università Bocconi di Milano. Con l'auspicio che si possa fare di più anche introducendo la mini IRES.
Che lo Stato faccia un po' più di spending review, che riveda un po' tutti i bonus a pioggia che sono più a livello di mance elettorali e vada invece ad investire su quegli strumenti che invece possono portare poi dopo un ritorno.
La Lombardia, sottolinea Spada, si conferma un modello industriale e se fosse una nazione sarebbe decima in Europa per PIL, come sottolineato dal ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso.
Il PIL italiano cresce, trainato dalla crescita della Lombardia, più di quanto sia cresciuta nelle altre grandi nazioni industriali europee. E anche quest'anno, in una condizione difficile, il PIL italiano continuerà a crescere.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura allo sport, con il weekend di Formula 1, il trionfo Ferrari negli Stati Uniti, ma anche il calcio, la Serie A, il turno che si chiude stasera con il posticipo. Carlo Genta, a te Carlo.
Ciao Alessio, sì, la cosa più bella è arrivata per ultima, cioè in serata, all'inizio della notte, con la doppietta Ferrari ad Austin. Ed è stata davvero una grande corsa, dopo una grande partenza di Leclerc, che non ha più mollato la presa. Sainz, grazie alla strategia, lo accompagna sui due gradini più alti del podio, e Verstappen, che arriva terzo, ipoteca il titolo mondiale perché precede Norris. Quindi corsa verso il mondiale piloti che sembra chiusa, mentre quella verso il mondiale costruttori si riapre incredibilmente, con ottimi auspici per la rossa. Sempre per i motori, ieri in mattinata abbiamo visto Marquez battere Martin Bagnaia terzo, anche qui Martin a caccia con tre gare ancora da vivere del mondiale piloti. E quanto al calcio, è stata la giornata degli 1-0, vincono tutte le prime della classe, salvo le romane, che erano le uniche che avevano confronto diretto. Anche la Roma ha perso con l'Inter 1-0, griffato da Lautaro. Napoli, che non incanta, ed è un eufemismo, ma vince ad Empoli ed è primo in classifica con 19 punti, due più dell'Inter. Alessio,
grazie. Carlo, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati. Noi alle 13:13 ci fermiamo, in arrivo alla prima pausa, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie in diretta da Bari, dal Festival delle Regioni. Tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Natalità, nuovo record negativo in Italia secondo l'Istat. Migranti in Consiglio dei Ministri, oggi nuovo decreto sui paesi sicuri. Meloni, andiamo avanti, spinti dai cittadini. Israele pronto, un piano per la soluzione del conflitto in Libano. Blinken ritorna in Medio Oriente. Oltre 3.000 evacuati in Emilia Romagna per il maltempo, esonda un torrente anche nel calabrese. Calcio Serie A stasera si chiude con il posticipo Verona-Monza. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno, ben ritrovati con Alessio Maurizi. 13 e quasi 17 minuti in questo momento. Questa era la sintesi, diciamo, delle notizie principali di oggi. Ricominciamo però il racconto della giornata andando ad occuparci di quello che è accaduto nelle ultime ore in Emilia-Romagna, ma oggi l'allerta si sposta per quanto riguarda le forti piogge anche in Toscana e in Liguria, sempre in Emilia-Romagna con un'allerta arancione, e poi è di stamattina la notizia di un'esondazione di un fiume anche nel Catanzarese, dunque in Calabria. La situazione più pesante ieri c'è stata soprattutto a Bologna, dove pensate sono caduti 175 mm d'acqua di pioggia in 24 ore, dicono i meteorologi due volte e mezza quella che cade solitamente nel mese di ottobre. Oggi dal presidente dell'ANBI arriva un appello, non l'abbiamo convocato in diretta per fare il punto, Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale, lo ricordo, Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque. Vincenzi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Eccoci qua. Allora, intanto le chiedo se ci aiuta un attimo a fare un flash, no? dell'eccezionalità, dell'importanza di questo ennesimo fenomeno di acqua. Quanta acqua è caduta, no? Soprattutto in quella zona dell'Emilia Romagna che diciamo, era già stata colpita, non esattamente quella zona, ma insomma nel bolognese.
L'evento è stato eccezionale, come avete detto voi, è un evento che tra l'altro ha portato una quantità di pioggia in un territorio molto fragile, perché è a pochi, diciamo, pochi chilometri sopra la Via Emilia, quindi dove finisce la collina e inizia la pianura, dove abbiamo sviluppato nella storia e nel tempo tutte le città. Quindi proprio per questo la pioggia che cadeva con un'intensità pari quasi a 30, oltre 30 mm all'ora, e quindi un'intensità veramente infernale, perché questo naturalmente non permette il deflusso dell'acqua nei tempi corretti.
Ecco Vincenzi, lei oggi ha rilanciato ancora una volta insomma un po' un appello chiedendo che si intervenga con un piano di infrastrutturazione a livello nazionale. Insomma, non si può, mi sembra di capire da quello che voi dite, da quello che lei dice, che vi occupate di acqua da sempre, non si può ragionare per singoli compartimenti, per singole regioni, per singoli pezzi di territorio. Bisogna prendere in mano la questione a livello nazionale. Facendo cosa? Le chiedo così in pochi secondi, anche se l'argomento è grande, perché comunque siamo ancora diciamo in una fase di cronaca, però dobbiamo cominciare a pensare anche un pochino più in lungo periodo. Prego.
Al netto che ora dobbiamo continuare a gestire questa emergenza e sperare appunto che nei prossimi giorni di riuscire, non dico a sistemare, ma sicuramente a ripristinare almeno il ripristinabile, perché sarà un percorso molto lungo, ma quello che oggi dobbiamo immaginare è quello che vogliamo fare nel nostro paese, non solo in Emilia Romagna, nei prossimi anni. Dagli anni 80 manca un vero piano di investimenti, sono state gestite sempre in fase di emergenza molte criticità. Crediamo come consorzi di bonifica di poter dare il nostro supporto per creare veramente una strategia nazionale che ci permetta di mettere in sicurezza il nostro territorio. Però dobbiamo renderci conto che dobbiamo metterla nell'agenda politica come una priorità non solo del nostro paese, ma anche dell'Europa, che deve comprendere che alcuni investimenti non devono essere solo spesa corrente, ma devono essere investimenti per la sicurezza del territorio e per la coesione totale del territorio, perché quello che oggi stiamo vivendo è anche una sfiducia e soprattutto un avvilimento delle persone che vivono in alcune areali.
Grazie a Vincenzi, al presidente dell'ANBI, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, lui è modenese e quindi siamo comunque in Emilia Romagna, in una zona appunto che è stata molto colpita nelle scorse ore. Tanti inviti, tante questioni che riguardano l'ambiente, riguardano i cambiamenti climatici, riguardano gli investimenti da fare sul territorio, tutte cose che possiamo cominciare ad affrontare anche dalla prospettiva da cui ci troviamo oggi, perché abbiamo detto siamo in diretta da Bari in occasione della terza edizione dell'Italia delle Regioni, che è il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, che si è aperto sabato, si chiuderà martedì. Siamo in compagnia forse del padrone di casa, no, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Federica.
Buongiorno, grazie dell'invito, grazie mille.
Che, insomma, stamattina si è diviso tra lo studio di Radio 24 e gli interventi, le tavole istituzionali qui al Festival appunto delle Regioni, dove il titolo è La Regione del Futuro tra Digitale e Green, quali competenze per azzerare le distanze. Allora, digitale, green, le sfide sono queste, ne abbiamo appena parlato, c'è anche un po' di attualità perché ieri proprio da qua Mattarella ha fatto fatto un invito, no, al dialogo e alla collaborazione tra le istituzioni, materia più politica, magari se vuole ci arriviamo, e si può collegare, Federica, se vuole, anche a quello che sentiamo poco fa da Vincenzo.
Assolutamente.
Però intanto, diciamo, questo perché un festival delle regioni e qual è, diciamo, il focus di quest'anno?
Intanto, se mi permette, esprimo la totale solidarietà alla Regione Emilia-Romagna. E non è formale, perché proprio squadre di protezione civile sono andate dal Friuli Venezia Giulia, sono partiti in aiuto della popolazione in collaborazione con Regione Emilia Romagna, quindi veramente la totale vicinanza.
Da sempre ricordarle, questa è una cosa bella, non è scontato, ogni volta parte comunque una gara di solidarietà ovunque.
Esatto, e proprio tramite le regioni si riesce a coordinare un supporto importante per i territori colpiti da eventi calamitosi, non soltanto in Italia ma anche all'estero. Detto questo, noi oggi come Conferenza delle Regioni proprio mi ricollego forse sia agli obiettivi della transizione green, sia alle parole del Presidente Mattarella, sia alle difficoltà che stanno vivendo proprio in Emilia-Romagna. Credo che il dialogo interistituzionale sia fondamentale e il dialogo politico sia fondamentale. Questo lo dico perché io colgo la sollecitazione arrivata poco fa di interventi di carattere programmatorio e strutturale per mettere in sicurezza il nostro territorio. Dall'altro lato però dobbiamo avere anche la consapevolezza che non sono sufficienti i soldi, servono le responsabilità. E la responsabilità è di poter fare quegli interventi senza scadere costantemente in una costante polemica politica, perché quando succedono i drammi tutti vogliono fare gli interventi. In momenti in cui i drammi non succedono, quando quegli interventi si fanno per mettere in sicurezza un fiume, per fare dei barrieramenti, per fare delle aree golenarie, c'è la protesta cavalcata dall'una e dall'altra parte politica, se ben chiaro, a dispetto di chi governa, dove
ecco,
l'intervento viene impedito.
Dirlo, no, perché poi questo tipo di polemiche, ahimè, di strumentalizzazioni, ahimè, avvengono regolarmente.
Sempre.
Da una parte e dall'altra. Cioè, se in una regione governa il centrodestra, ci sarà il centrosinistra a fare un certo tipo di polemiche.
E viceversa.
Poi non si offendano i rappresentanti delle varie forze politiche perché con sfumature diverse, ma questo effettivamente accade. Però, Federica, le voglio chiedere, no, a proposito di questo e anche un po' delle polemiche. 175 mm di acqua in 24 ore, due volte e mezzo la pioggia che cade normalmente ad ottobre. Si può ancora, c'è ancora spazio per chi nega i cambiamenti climatici? Perché questa è una cosa che sentiamo ancora dire ogni tanto da alcuni anche rappresentanti politici. Qualcuno, devo dire, anche dalla sua parte, perché è un po' una questione che ritorna, no? Lei che ne pensa personalmente?
Io credo che i cambiamenti climatici siano in essere, sono evidenti, non soltanto per la violenza dei fenomeni, ma anche perché si ripetono in modo estremamente più ravvicinato rispetto al passato, gli eventi estremi. Detto questo, penso che il dibattito invece probabilmente sia a cosa siano dovuti. Su quello ovviamente anche la scienza oggi ci propone un profilo di incertezza, però noi dobbiamo intervenire. Per questo anche durante queste giornate io ho sollecitato un intervento importante, una presa di responsabilità che non può limitarsi, e su questo capisco la battaglia difficilissima, ma non può limitarsi al continente europeo. Noi rischiamo in questo caso di magari di fare degli sforzi virtuosi, ma ad essere poco o per nulla incisivi rispetto a un impatto globale dove i grandi player internazionali della produzione invece questi obiettivi non se li stanno dando. Questo gode di un forte pericolo, perché rischiamo di non ottenere i risultati nel combattere l'impatto ambientale delle produzioni dell'uomo.
Sì.
Dall'altro lato rischiamo di spostare pezzi di produzione da altre parti
questo
del mondo.
Questo è molto chiaro ed è un dibattito
quindi,
molto importante, aperto.
Capisco
la Commissione europea sta sicuramente rivedendo alcune di queste cose. Tornando però sull'Italia, e colgo un altro elemento, diciamo, politico, anche relativamente a quello che diceva lei, di accogliere l'appello al dialogo. In questo caso la proposta, che è una proposta che diciamo non è una novità, però insomma Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, oggi dice ci vuole una legge sulla cementificazione in Italia. Se noi non possiamo controllare, come diceva lei, cosa fanno i cinesi o gli americani in termini di produzione e di inquinamento, possiamo però curare il nostro territorio. Su questo servirebbe secondo lei una legge di questo tipo?
Beh, non c'è dubbio che serve regolamentare, ma oggi già rispetto al passato, perché dobbiamo avere anche la consapevolezza che la sensibilità che oggi viviamo fino a 30-40 anni fa non esisteva. E oggi già le regioni, io penso, fanno un'importante opera regolatoria e programmatoria. D'altro lato però bisogna, secondo me, ragionare nella concretezza. O decidiamo che alcuni pezzi di paesi devono essere spostati, ragioniamoci, mi sembra
che
però
è un po' complicato,
è un po' complicato. Oppure diciamo che si possono fare degli interventi, ribadisco, penso sui fiumi, penso su anche una sburocratizzazione importante, soltanto pulire l'alveo dei fiumi è un disastro in Italia. Le regioni hanno delle procedure da seguire, perché altrimenti si rischia la procedura penale non perché uno va a rubare, ma perché uno ha tagliato un albero invece che l'altro. È chiaro che serve l'attenzione dovuta, ma non si può pensare di terrorizzare soprattutto poi quei funzionari che devono firmare, perché altrimenti, soprattutto in un tema come questo gravissimo, si va contro una burocrazia difensiva che rischia di non fare agire nell'interesse collettivo.
Senta, vorrei tornare per un attimo anche a quello che ha detto ieri sera il capo dello Stato Sergio Mattarella, qua proprio dal Festival delle Regioni di Bari, e a proposito, diciamo, di questo appello al dialogo e alla collaborazione. Il riferimento che molti hanno letto è, da un lato, un tema, diciamo, puramente politico parlamentare, la nomina mancata di un giudice costituzionale, voto che richiede la collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione. Molti però hanno letto anche un po' la polemica di questi giorni tra il governo e i magistrati, dopo che non è stato, diciamo, convalidato il trattenimento in Albania di alcuni migranti provenienti da Egitto e Bangladesh. Le chiedo, secondo lei, diciamo, lo chiedo a lei che fa parte, diciamo, politicamente, anche se qui in veste istituzionale, ma insomma della maggioranza. La maggioranza, il governo dovrebbe cogliere questo appello di Mattarella, lei ha già detto sì, ma concretamente facendo cosa in questo momento?
No, sì, nel senso che io cerco di sfuggire dalle polemiche di contrapposizione. Dall'altro lato però mi sembra che sia non soltanto un mandato popolare rispetto alle ultime elezioni venute, ma anche una concretezza d'azione che dobbiamo esplicare, perché altrimenti, se diciamo, adesso entrando nel concreto, che un'interpretazione molto estensiva di una sentenza della Corte Europea dove di fatto dice nessun paese sicuro, vuol dire di fatto che non possiamo procedere alle espulsioni. Perché lo dico? Perché è vero che oggi delle espulsioni avvengono, ma sono casi rari, perché oggi chi entra nel nostro paese illegalmente fa domanda di protezione, quindi non ha la protezione, fa soltanto domanda, lui ha il diritto di girare liberamente, fare quello che vuole e poi è rintracciabile. Quindi se ci sono, la Germania oggi, accordi bilaterali, penso fra tutti con l'Afghanistan, non fa le procedure per verificare se la persona ha diritto alla protezione, viene rimandato in Afghanistan. Quindi se una sentenza della Corte Europea vale per l'Italia, non capisco perché non valga per la Germania. Io spero che il governo possa fare un decreto e quindi agire all'interno della nostra carta costituzionale, però possa rendere efficaci le misure di espulsione, perché altrimenti rischiamo oltretutto di penalizzare e confondere quello che è immigrazione regolare da quello che è irregolare, e fare di tutto l'erba un fascio. Quello che è immigrazione penso che sia pericoloso soprattutto per chi le regole le rispetta e vuole venire a contribuire alla crescita del nostro paese.
Secondo lei, Federica, c'è una lettura del giudice romano in questo caso che voi non ritrovate dal punto di vista giuridico?
A me sembra molto estensiva, oggettivamente, estremamente estensiva. Io non voglio entrare in una polemica e non voglio criticare la persona, perché lo ritengo sempre profondamente sbagliato, però nel merito della questione penso che sia giusto esprimere un'opinione, e l'opinione è che un'interpretazione così estensiva di fatto limita, blocca la richiesta di legalità e diciamo l'applicazione della legalità nel nostro paese.
Senta, un'ultima cosa gliela vorrei chiedere, Federica, a proposito, a cavallo, diciamo così, tra la questione del regionalismo, insomma, regionalismo spinto, come che lo chiamiamo, che sta andando avanti, diverse regioni stanno facendo richiesta per avere per poter gestire una serie di questioni e di attività, e anche però la manovra economica, perché uno degli imperativi della manovra di Giorgetti è quella dei tagli, diciamo, delle spese, no? Tagli sia ai ministeri con un taglio, diciamo, lineare, cioè un necessità un po' di razionalizzare la spesa, sia anche per gli enti locali. Come si fa a conciliare queste due cose? Perché noi sappiamo che per razionalizzare la spesa occorre una centralizzazione della spesa a livello di pubblica amministrazione in generale, no? Come principio. Invece noi dobbiamo andare in due direzioni che apparentemente possono anche sembrare antitetiche. Si può conciliare questo?
Io penso assolutamente sì, perché in realtà non deve esserci un accentramento della spesa, ma una responsabilizzazione nella spesa.
Però non si risparmia, diciamo, razionalizzando la spesa con un'unica centrale di spesa. Questo è quello che dicono gli economisti.
Guardi, io però le posso portare i dati, anzi mi premurerò di fornirli, perché abbiamo fatto uno studio come CINSEDO, Conferenza delle Regioni. Sì. L'aumento di spesa dei ministeri e il risparmio di spesa che c'è stato negli ultimi 20 anni delle regioni. Scoprirà che i ministeri sono salite a doppia cifra, le regioni sono diminuite nella spesa, quindi sono state molto più virtuose le regioni rispetto allo Stato centrale. Non è detto che, io credo che dipenda dal tipo di competenza che si esercita. Se è più utile, più efficace e più rapido gestire dal territorio, è giusto che il territorio la gestisca. Se invece ha un senso gestire a livello centralizzato, è giusto che la gestisca Roma. Non bisogna perdersi nelle ideologie.
Mi faccia fare bastian contrario. Sì. Questo studio che lei ha citato è molto interessante, però non ci dice anche che in questi anni le regioni sono state tenute diciamo un po' a stecchetto, per usare un'espressione poco elegante ma molto, diciamo, brutale e concreta, dal governo, che ha spesso tagliato fondi proprio per una necessità di spesa, invece i ministeri che non avevano questo, diciamo, uguale imperativo hanno avuto manica larga, quindi non è un input, un alert che dobbiamo avere per il futuro, perché se poi regionalizziamo anche i centri di spesa poi rischia che dopo ci lasciamo andare.
Non c'è dubbio che nel passato ci sia stata una visione estremamente centralizzata dove lo Stato centrale è stato permesso di sforare molti limiti e alle regioni no. Proprio per questo penso invece l'autonomia differenziata possa migliorare il servizio e migliorare anche la capacità di spesa e la razionalizzazione della stessa.
Speriamo di arrivarci. Massimiliano Fedriga, grazie, presidente mille della Conferenza delle Regioni, grazie, buon lavoro dal Festival delle Regioni di Bari. Noi credo che ci fermiamo qua alle 13.32, andiamo in pausa, ritorniamo tra poco, 349-238-6666.